Radio 3, lezioni di musica, Jonathan Harvey, Tombeau de Messiaen, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Il secondo compositore che incontriamo in questo ciclo di 8 lezioni di musica basate su una ricognizione piuttosto inconsueta sulla produzione contemporanea, in quanto vengono proposti brani di 8 compositori di altrettante nazionalità, è l'inglese Jonathan Harvey. A prima vista molti aspetti separano il compositore presentato ieri, cioè Fausto Romitelli, da Jonathan Harvey. Innanzitutto la generazione: Romitelli nato nel 1963, Harvey nel 1939, quindi parecchi anni prima, 34 anni prima. In secondo luogo l'appartenenza culturale. Romitelli in fondo si è interamente formato in Italia prima di trasferirsi a Parigi. Harvey, viceversa, ha studiato a Cambridge, a Glasgow e poi ha avuto modo di arricchire la sua formazione con il contatto un po' in tutto il mondo, ma soprattutto l'arricchita con il contatto con docenti dalle radici più antiche, e cioè ad esempio soprattutto Erwin Stein, che era direttamente un allievo di Schoenberg. E poi a Princeton negli Stati Uniti con Milton Babbitt, che era stato un precursore estremo dell'elettronica in musica. Ma due aspetti, anche se vissuti in modi molto differenti, accomunano Harvey e Romitelli. Il primo è chiaramente la cosiddetta attrazione fatale per la Francia, cioè per Parigi, centro assoluto, indiscutibile della musica contemporanea, nella quale Romitelli si trasferisce ancora da giovane post-studente, diciamo, e Harvey invece si reca più tardi dal punto di vista dell'età, su invito diretto di Pierre Boulez. Il secondo aspetto che gli accomuna è il rapporto con l'elettronica, maturato per entrambi nel grande istituto francese parigino dell'IRCAM. Aggiungiamo poi un terzo aspetto, cioè un'attrazione vissuta in modi molto diversi però per la corrente dello spettralismo imperante in Francia tra gli anni 80 e 90. Ricordiamo che per spettralismo si intende quel tipo di corrente che pone al centro l'attenzione del comporre un recupero di una sorta di naturalità del suono, contrapposta a quella percepita artificiosità della dodecafonia e del serialismo, mediante un'indagine sul suono stesso, preso nelle sue componenti armoniche, che suonate sul pianoforte sono temperate, mentre nella realtà non sono temperate, e infatti che si presta a un'apertura alla microtonalità e a un'indagine, a una non separazione delle componenti timbriche da quelle dell'altezza, anche perché l'indagine era ormai condotta con i nuovi mezzi dell'informatica. Entrambi i compositori inoltre perseguono una fusione dell'elettronica con la musica strumentale. Ma se paragoniamo il brano di Romitelli ascoltato ieri, cioè La sabbia del tempo, e quello di Jonathan Harvey che proponiamo oggi, Tombeau de Messiaen, poi parleremo di questo titolo, vediamo che il rapporto strumento-elettronica è, dovrei dire, non diverso, ma opposto. Nel brano di Romitelli l'elettronica era semplicemente una tastiera con un timbro provocatoriamente neutro di una sinusoide, cioè, e si limitava a delineare il substrato armonico del pezzo, dovrei dire chiamandosi fuori dal gioco strumentale del brano. Viceversa, nel Tombeau de Messiaen vi è una fusione elettronica-strumento totale, cioè in pratica la presenza dell'uno e dell'altra sono inseparabili e indistinguibili. Sarà molto difficile capire che cosa è strumentale e che cosa è elettronico. Come si configura il Tombeau de Messiaen? Alla fin dei conti è un pezzo per pianoforte. Ma è un pezzo del pianoforte solo, in cui il timbro dello strumento è incessantemente filtrato e modificato, passando come se passasse dietro un vetro deformante. Ma perché? Perché? Beh, lo diremo dopo il perché. Proviamo ad ascoltare, senza dirvi altro, l'inizio, i primi 50 secondi del brano. Poi ne parleremo e lo riascolteremo anche all'inizio.
Thank you.
Alcune osservazioni. Innanzitutto sarà per tutto il tempo un brano molto basato sulle risonanze, quindi sentiremo spesso dei gesti sonori, dei gesti strumentali che hanno una lunga coda di risonanza. In secondo luogo avrete sentito, e adesso diremo il perché, che il suono del pianoforte è comunque modificato. In terzo luogo, come era fatto questo inizio? È una sorta di ABA, c'è un gesto strumentale che mostra subito la sua componente spettrale, perché viene dato forte la nota più grave del pianoforte e l'arpeggio. Questo tipo di arpeggio, con tanto di intervallo di ottava qua, è un po' uno spettro di una fondamentale data in maniera molto evidente, prendendo proprio la nota più bassa del pianoforte stesso. In mezzo c'era una specie di onda grave con risonanze, guarda caso, sempre su questi La gravissimi, e poi la ripetizione letterale del primo gesto. Quasi fosse un tema, è come se questo esordio, questa pagina, fosse un po' il tema del pezzo. Ma il suono, dicevamo, è filtrato. Come viene tutto questo? In un modo apparentemente di disarmante semplicità, ma tra parentesi di difficile esecuzione per il pianista. Ed è un modo che dipende anche dall'elettronica di 30 anni fa, perché il brano è del 1994, oggi si agirebbe in un altro modo, si preparerebbe una tastiera direttamente con questo timbro. Invece, l'esecuzione pianistica è seguita sincronicamente, questa è la difficoltà per il pianista che deve dare molto a tempo, da un CD, banalmente da un CD, che esegue la medesima partitura, quasi medesima partitura, con raddoppi, varianti di linee, armonie, ma con un suono di un pianoforte che è stato campionato, tasto per tasto, ma ogni nota è modificata, un suono modificato, sovrapponendo in pratica uno spettro di armonici, senza andare in fondo alla cosa. Sta di fatto che è come se il pianoforte naturale fosse seguito da una sorta di gemello sincronico che fa più o meno le stesse cose, ma con un timbro leggermente differente. I due timbri si sommano e diventano un solo suono. Sarà molto difficile, ci saranno dei punti di pianoforte non sovrapposto all'elettronica, ma che sembrerà deformato perché sotto c'è una risonanza di quell'altro. Adesso noi riascoltiamo l'inizio e sentiamo l'aggiunta di un gesto che poi diventerà molto importante. Quindi ripartiamo dall'inizio e aggiungiamo qualcosa. L'arpeggio. Risonanza, ora la parte B nella regione molto grave. Eccola, con questa coda quasi impercettibile dei due La più gravi risuonati, e di nuovo l'arpeggio. Che cosa abbiamo aggiunto? Che cosa è stato aggiunto nell'ascolto? È stato aggiunto questa specie di chiusura, cioè si ripete il basso e c'è una serie di accordi discendenti che partono dall'iperacuto. Come sono fatti questi accordi? Sono tutti accordi di sei suoni, cioè ogni mano ne suona tre di note, e sono come sei linee sovrapposte. Se io prendo la linea più acuta, veramente più acuta, perché parte dall'ultimo do del pianoforte, è eccetera eccetera, la linea subito sotto, come dire, se prima il soprano, questo potrebbe essere un secondo soprano, è eccetera, la terza è così, Se io adesso vi suonassi queste tre, le suono due ottave sotto per far sentire meglio le armonie, perché così è troppo acuto, vi vado molto lentamente, sono però accordi molto diatonici. Questa è una triade di sol diesis minore, poi questa no, questa è una triade diminuita, questo è un accordo di do minore. Cioè, sovrapponendo sei linee si ottengono delle verticalità che profumano di diatonismo, che hanno delle componenti che sono degli oggetti storici, cioè delle triadi maggiori e minori. Le prime sono acutissime, però avrete sentito che percorrono l'intero registro fino a perdersi nel grave. Ma che cos'è tutto questo? Visto che tutto parte da questo la basso, è come una foglia che cade, che lentamente ripercorre lo spettro, in qualche modo temperato da pianoforte, di questa nota bassa, perdendosi nel grave. Chiunque conosca un po' il suono della musica pianistica e non di Olivier Messiaen, nato nel 1908 e morto due anni prima, infatti il Tombeau de Messiaen si chiama così perché è un omaggio alla musica di Olivier Messiaen. Olivier Messiaen è un grande punto di riferimento della musica francese per tutti negli anni 50-60. Chiunque ne conosca un po' la musica riconosce in questi accordi il colore armonico della musica di Messiaen stesso, appunto, che è un colore allusivo al passato ma mai in modo esplicito. E quindi qui si apre il capitolo doppio dell'omaggio Messiaen. Da una parte è questo, cioè Messiaen è stato riconosciuto come una sorta di compositore protospettralista, cioè che aveva il profumo dello spettralismo prima che esistesse lo spettralismo, perché si rifaceva più o meno intuitivamente ad armonie che alludono a triadi arricchite, sporcate da note strane, eccetera, che alludono allo spettro armonico senza utilizzarlo. Ma vi è un secondo aspetto che voglio sottolineare, che è molto importante per giustificare questo omaggio al grande compositore appena mancato. Messiaen, che era particolarmente cattolico, ha sempre avuto nelle sue opere una forte componente mistico-spirituale, e anche Harvey ha e percepisce la medesima dimensione, sente profondamente ha un profondo senso religioso, mistico e spirituale, e quindi l'indagine sul suono che sentiamo qui, che sentiremo in Messiaen, va, dovrei dire, al di là del suono stesso e diventa una sorta di simbolo, di immagine della spiritualità e della trascendenza. Quel gesto che abbiamo sentito di accordalità descendente sarà ricorrente, una sorta di sipario che separa figure ed episodi differenti. Ecco quindi l'episodio successivo, una sorta di monodia ornata che a poco diventa un po' danzante di isocrona, tutta in regione acuta, che poi scivola nella punteggiatura accordale che sappiamo. Ascoltiamo quindi il successivo episodio. Ora diventa un po' danzante. Dell'episodio. Da notare che l'accordo d'arrivo è un accordo particolarmente diatonico, perché la mano destra è un accordo di si bemolle minore a cui si aggiunge questo. C'è questo colore di accordo un po' allusivamente diatonico che si spegne nella risonanza. La zona successiva, più ampia, sembra iniziare in modo analogo alla precedente, cioè con una monodia acuta ma diventa poco a poco un vero e proprio sviluppo, in cui la componente elettronica e quella reale del pianoforte non sono più soltanto sovrapposte sincronicamente, ma dialogano tra di loro con veloci rabescature. Guardate che sarà difficile riconoscere quali sono fatte dal pianoforte reale e quali sono fatte dalla parte elettronica. Si reincontra il gesto iniziale del pezzo, cioè l'arpeggio forte che abbiamo sentito all'inizio, si sviluppa con ampiezza la sequenza accordale discendente che ora da semplice punteggiatura diventa un vero e proprio episodio. Ascoltiamo. Ecco la sequenza, di nuovo. Avete sentito l'arpeggio iniziale? Ecco l'elemento discendente accordale che però ora continua a scendere e non scende mai perché riparte dall'acuto. Malgrado l'autore sia inglese, viene da dire quanta Francia in queste ornamentazioni, alcune delle quali vagamente ravegliane nel loro diatonismo, quanto Messiaen, quanto Ravel, e quanto fascino in questo pianoforte, che è un pianoforte ma non è mai un pianoforte, perché il suo suono è comunque, davvero passa dietro al cosiddetto vetro deformante che ne dà un colore, una struttura differente, e quanto dialogo tra le due componenti totalmente intrecciate. Si apre ora un'altra zona fatta di tre componenti. Ci sono dei veloci, avete sentito che la precedente è terminata con una specie di rintocco, con una nota centrale, un do, ma è un do piuttosto deformato perché è fatto insieme anche dall'elettronica, insomma. Il primo elemento di questa nuova zona sono dei veloci arpeggi ascendenti di chiarissimo colore spettrale, la loro ampia risonanza deformata, la seconda componente, echi dell'isocronia acutissima suonata dal pianoforte reale ma che essendo inseriti nella risonanza armonica deformata sembrano modificati pure loro ma senza esserlo. Tutto questo arriva a un segnale che per ora, che non vi dico cos'è e che per ora vi nascondiamo. Godiamoci questo ascolto.
Thank you.
Qual è il segnale di cui parlavamo? Una campana profonda, lui scrive proprio Bell, tra l'altro, che apre tutta la parte finale, improvvisamente, forse inaspettatamente drammatica, narrativa, quasi scenica, quella discesa cordale, isocrona, e che inizialmente per due volte neutra aveva già conosciuto poi una specie di sviluppo, qua diventa protagonista. Prima compare lenta, quasi processionale nel suo discendere, poi via via la parte di pianoforte normale si frammenta, viene bucata da pause, ma soprattutto quella del pianoforte virtuale ed elettronico via via impazzisce fino a una densità parossistica cui porrà fine un rintocco, questa volta acuto e cristallino, che ripristina l'ordine. Ed è un accordo di fa diesis maggiore, ma per poco, perché la nuvola rituale accelera e precipita in un abisso oscuro e pianissimo su cui tutto finisce. Ascoltiamo il finale. Ecco la discesa lenta per adesso. Cominciano le frantumazioni. E via via si moltiplicheranno, come se fossero più pianoforti, non più soltanto uno e uno. Il rintocco. E data la relativa brevità del brano, abbiamo il tempo adesso di riproporvi con un ascolto più ampio e senza commenti gli ultimi due ascolti fatti per percepire meglio la globale curva del brano. Ascoltiamo quindi tutta la seconda parte del brano senza che io vi interrompa con le mie parole. Thank you. in fondo semplice, un'idea semplice ma splendida ed efficacissima dell'elettronica, sommata a un pianoforte vero, costruisce uno strumento nuovo, un pianoforte trasfigurato e affascinantissimo che però non è fine a se stesso, ma che viene messo al servizio di una visionarietà mistica e spirituale di grande profondità, quella di Jonathan Harvey. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.